Per la serie Gli speciali di Radio Blu e tu, trasmettiamo ora
La più bella del mondo. Pillole di Costituzione. Marino Bellini legge la Costituzione italiana.
Articolo 39. L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Carlo Barotti, avvocato, socio AGI, Avvocati Jus Laboristi Italiani, e socio Comma 2, Lavoro e Dignità, commenta l'articolo 39 della Costituzione.
Il recepimento della direttiva europea sul salario minimo ripropone nel mondo del lavoro temi tipici del nostro paese, che hanno origine nella mancata attuazione della seconda parte dell'articolo 39 della Costituzione. La questione salariale, il tema della retribuzione spettante al lavoratore, giusta retribuzione, retribuzione sufficiente e salario minimo, porta con sé i problemi irrisolti sulla rappresentanza del sindacato. Sindacato maggiormente rappresentativo, sindacato comparativamente maggiormente rappresentativo sul piano nazionale o territoriale. Sono temi apparentemente astratti, ma che in realtà toccano le tasche dei cittadini lavoratori e che sorgono dall'applicazione dei vigenti contratti collettivi che non hanno l'efficacia prevista dalla Costituzione. Come avete sentito, l'articolo 39 della Costituzione è composto da 4 commi, l'unico dei quali è attuato il primo. L'organizzazione sindacale è libera. La libertà sindacale postula il divieto per lo Stato e per il legislatore di porre qualsiasi limitazione al fenomeno organizzativo e al suo pluralismo. La Corte Costituzionale ha affermato che il legislatore non può cancellare o contraddire ad arbitrio la libertà delle sette sindacali e dei suoi esiti contrattuali. Premesso ciò, parlare oggi dell'articolo 39 significa trattare degli effetti dell'attuata libertà sindacale del primo comma nel contesto degli effetti della mancata attuazione degli altri 3 commi, fenomeno che ha prodotto al 30 giugno 2022 1010 contratti collettivi. Chiarito che la questione di cui si parlerà è riferibile solo al settore privato, ci si chiede perché in questi giorni si parla di salario minimo nonostante vi siano 1010 contratti collettivi? Al tempo della redazione dell'articolo 39, come sindacato vi era sostanzialmente solo la CGIL unitaria, che comprendeva le correnti di pensiero che in seguito, nel 50, avrebbero dato origine al CISL e UIL. Secondo le previsioni del 4 comma dell'articolo 39, i sindacati unitariamente in proporzione ai loro iscritti acquisita personalità giuridica mediante la registrazione, avrebbero dato vita ad una sorta di parlamentino che a maggioranza avrebbe approvato il contratto collettivo nazionale di lavoro con efficacia di legge per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferiva. In tale prospettiva si avrebbero avuti contratti collettivi con efficacia erga omnes per ogni categoria di lavoratori, un contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori metalmeccanici, un contratto collettivo per i lavoratori tessili e via dicendo. Perché non si è realizzata questa previsione? Il controllo sul sindacato. Per il secondo comma del 39, ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione secondo norme di legge. Mentre il terzo comma dice che è condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscono un ordinamento interno a base democratica. Dunque, per registrarsi al fine di acquisire la personalità giuridica, i sindacati sarebbero stati sottoposti ad un controllo di legge seppur limitato agli statuti. Ed è sostanzialmente per tale motivo, sia per evitare controlli esterni sullo statuto e per il timore che tali controlli di legge si potessero, seppur indirettamente, estendere all'organizzazione interna, i sindacati non si sono registrati e non hanno acquisito la personalità giuridica necessaria per poter sottoscrivere contratti collettivi di lavoro con efficacia di legge. Per effetto di ciò, i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro non hanno efficacia di legge secondo il 4 comma dell'articolo 39 della Costituzione, ma sono contratti di diritto comune, aventi efficacia solo per le parti stipulanti. con la conseguenza che il datore di lavoro non aderente ad associazione che abbia sottoscritto un contratto collettivo può applicare solo i minimi tabellari di un qualsiasi contratto collettivo, ovviamente scelto tra quelli economicamente più conveniente. Visto il tema del salario minimo, perché non si dà efficacia di legge ai vigenti contratti collettivi? Problema analogo è si è posto nel dopoguerra per effetto da un lato del superamento del sistema contrattuale corporativo e dall'altro alla luce del dettato costituzionale. Non vi erano trattamenti minimi obbligatori. Nel 1959, con la legge Vigorelli, dal nome dell'allora ministro del lavoro, il Parlamento delegò il governo ad emanare norme per assicurare salari minimi inderogabili secondo i contratti collettivi stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge delega, ossia prima del 9 ottobre del 59. I contratti da munire di efficacia ergonomica dovevano essere inseriti, a richiesta delle parti stipulanti, in un apposito elenco presso il Ministero del Lavoro. Sia perché non tutti i contratti stipulati prima dell'ottobre del 59 vennero inseriti per tempo in quell'apposito elenco, sia per dare efficacia ergonomica ai contratti stipulati dopo ottobre del 59, nel 1960 il Parlamento votò una proroga di 15 mesi all'originaria legge delega. Qui sorse il problema di costituzionalità. Mentre la prima delega, quella del 59, superò il controllo della Corte Costituzionale, che la considerò provvisoria, transitoria ed eccezionale, la legge del 1960 di proroga della delega che avrebbe munito di efficacia ad omnes anche i contratti stipulati dopo ottobre del 59 fu dichiarata illegittima per contrasto con l'articolo 39 della Costituzione, non potendosi più considerare eccezionale il suo utilizzo. Considerato che la libertà sindacale del primo comma è riferita sia alla libertà di aderire che a quella di non aderire e riguarda tanto le organizzazioni dei lavoratori che quelle dei datori di lavoro, è escluso che una legge possa attribuire efficacia ad OMS ai vigenti contratti collettivi bypassando l'articolo 39 della Costituzione. Il problema si pone però ancora oggi per assicurare una retribuzione sufficiente, ancor prima che giusta, ai lavoratori non coperti da contrattazione. Che effetti potrebbe produrre sulla contrattazione il recepimento della direttiva dell'Unione Europea sul salario minimo? La direttiva 2041 del 2022 si pone il fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell'Unione migliorando l'adeguatezza dei salari minimi, riducendo così le disuguaglianze retributive. In realtà, guarda bene, la direttiva non parla di salario minimo in quanto tale, ma lo ritiene il frutto della contrattazione. Infatti, la direttiva promuove la contrattazione collettiva per la determinazione dei salari, valorizzando il buon funzionamento della contrattazione collettiva proprio come strumento per garantire che i lavoratori siano tutelati da salari minimi adeguati, che garantiscono un tenore di vita dignitoso. E richiamo l'esistenza dignitosa che dovrebbe discendere la giusta retribuzione secondo l'articolo 36 della nostra Costituzione. La direttiva, a conferma del rispetto e autonomia delle parti sociali, dopo aver previsto il coinvolgimento delle stesse nella determinazione e nell'aggiornamento dei salari minimi legali, afferma che la tutela garantita dal salario minimo mediante contratti collettivi è vantaggiosa per i lavoratori, i datori di lavoro e le imprese, poiché tutelerebbe anche una corretta concorrenza. In conclusione, ci si potrebbe chiedere che si possa raggiungere l'attribuzione sufficiente ex articolo 36 cost per tutti i lavoratori mediante un modello europeo di contrattazione già immaginato dall'Assemblea Costituente?
Avete ascoltato gli speciali di Radio Blu e Tu.